You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Dani, quale giocatore ti dispiace di più non vedere in finale?
Verratti.
Ma non vale, quello era il giocatore che volevo dire io.
Allora Neymar.
Va bene, ok. Quindi volevi vedere PSG. Ok. Questa è la penultima puntata speciale di Lobanowski sulla Champions League 2020-21. E all'andata abbiamo fatto Paris Saint-Germain, Manchester City. Al ritorno abbiamo, come dire, trovato che comunque ci ha un po' deluso le nostre aspettative la partita, quindi abbiamo scelto di parlare di Real Madrid-Chelsea. Io sono Daniele Manusia e qui vicino a me c'è Daniele Vinicius Junior Morrone.
Sì, ci siamo guardati, abbiamo detto ok, facciamo che questa volta parliamo di una sfida di cui non avevamo ancora parlato e quindi è più interessante probabilmente. Tra Chelsea e Real Madrid l'andata è finita 1-1, è stata una partita in cui si può dire che il Chelsea è stato superiore. Il ritorno è finito 2-0 per il Chelsea, in questo nettamente superiore. Adesso dal punto di vista di expected goals, al ritorno il Chelsea ne ha fatti 3.5, il Real Madrid 0.6. Daniele, ti ricordi azioni da gol del Real Madrid oltre il tiro di Benzema all'inizio?
No, ma infatti di questo adesso parleremo. Prima volevo chiederti cosa... Allora, anzitutto il macro tema di questa semifinale tra andata e ritorno è che Zidane ha scelto la difesa a 3-5 all'andata con Marcelo e Carval sugli esterni, al ritorno con Vinicius Junior e Mendy, all'andata c'era Varane, al ritorno Sergio Ramos, Militao e Nacho, erano diciamo gli altri interpreti. Questo è il macro tema, a cui si aggiunge un altro piccolo cambiamento fatto tra andata e ritorno, ovvero con Vinicius Junior spostato al ritorno sulla fascia destra, vicino a Benzema nella coppia di attaccanti, ha messo un po' a sorpresa, credo si possa dire, ed è Hazard.
A sorpresa, Hazard ha giocato l'ultima partita contro l'Osasuna, non ha neanche fatto malissimo, però effettivamente semifinale di Champions League non è uguale a giocare una partita di campionato in Liga, questo ce lo siamo accorti nonostante tutto. Il Chelsea da parte sua, Tuchel ha confermato la formazione dell'andata, cambiando però in attacco, perché dove c'era Pulisic, o Pulisic come dicevano ieri, questa volta c'era invece Kai Havertz, un cambio che è risultato in realtà molto importante su come attaccava il Chelsea. Di fatto è la scelta di Zidane che condiziona la partita, perché il Real Madrid con Hazard e Benzema attacca in un modo, con Vinicius e Benzema attacca necessariamente in un altro. Vinicius e Benzema è molto semplice, Benzema sta al centro, si muove un po' dove vuole al centro e Vinicius dà profondità. Hazard e Benzema fanno la stessa cosa, perché ricevono entrambi spalle alla porta, più o meno nel mezzo spazio di sinistra. Questo significa che il Real Madrid fa troppa densità in un punto e fa fatica ad arrivare sulla tre quarti avversaria pulita.
Oh, esatto. Allora, secondo me questa scelta, come quella di allontanare molto i tre centrali difensivi, c'erano dei momenti in cui Sergio Ramos stava al centro, Militao quasi sulla fascia sulla riga veramente del fallo laterale a destra, Nacho dall'altra parte a sinistra, secondo me queste scelte erano tese a cercare di controllare con più attenzione il possesso, e cosa che è riuscita soprattutto nella prima metà del primo tempo, perché ovviamente con Eden Hazard che ha un controllo, una protezione della palla di altissimo livello, la grande densità che facevano in alcuni momenti. Guarda, possiamo fare un esempio subito pratico. Una delle prime azioni della partita, che si conclude con un tiro da fuori, se non sbaglio, di Toni Kroos dopo circa 10 minuti, è un'azione lunghissima che dura tipo 2 minuti di possesso palla del Real Madrid, in cui vanno da sinistra a destra, poi ritornano a sinistra, poi di nuovo a destra, passando da Ramos, andando in avanti, e per saltare il pressing del Chelsea, adesso ne parleremo. Ci sono state tante piccole giocate, tante piccole intuizioni dei giocatori di qualità altissima in campo, quindi sono riusciti a tenere il controllo della palla e a muovere lo schieramento del Chelsea, ad abbassarlo, a saltare alcuni livelli individuali fatti in zone alte di campo dal Chelsea. Però poi, quando sono arrivati nella tre quarti, mancava proprio l'idea di come far arrivare la palla in aria. Infatti sono ricorsi al tiro da fuori, anche la più grande occasione, quella che a cui ho accennato di prima, il tiro di Benzema, è un tiro da fuori in cui Benzema toglie letteralmente palla dai piedi a Kroos, se no avrebbe tirato fuori da lui, avrebbe tirato fuori lui un'altra volta. E c'è stato anche un altro tiro di Modric subito prima, poco prima insomma del vantaggio del Chelsea, che è un altro tiro da fuori. Poi, a parte la palletta dentro di Modric, splendida, sublime, per il colpo di testa splendido, sublime di Benzema, a questa guida però la parata splendida e sublime di Edouard Mendy, effettivamente il Real Madrid ha avuto grandissime difficoltà creative in fase proprio offensiva negli ultimi metri.
Sì, dici bene che bisogna parlare del pressing del Chelsea, ma questo è più o meno, diciamo, il macro tema di questa Champions League. Uno scontro tra due squadre in cui una ha giocatori tecnici e il possesso del pallone e vuole dettare la partita con la palla, e l'altra invece, che è molto più versatile, sa quando deve avere il possesso della palla, quando invece deve dettare l'altezza del pallone con il pressing, e gestisce quindi la partita sia con la palla che senza. È successo tra Manchester City e Paris Saint-Germain, soprattutto al ritorno, ed è successo tra Chelsea e Real Madrid, soprattutto al ritorno. Questa è la partita del Chelsea, ovvero il Chelsea ha scelto che il Real Madrid uscisse con tranquillità dalla propria area di rigore, avendo comunque una pressione a uomo 3 contro 3, ovvero il tridente offensivo Werner, Havertz e Mount sui tre centrali del Real Madrid, Militao, Ramos e Fernandez. Conoscendo però la limitata mobilità di Sergio Ramos, che era praticamente zoppo in campo, e la presenza di Vinicius Junior a destra, che è un giocatore offensivo al massimo, non è certo un terzino destro nonostante giocasse a destra, ha scelto di non pressare Sergio Ramos, farlo giocare, farlo lanciare sull'esterno, e a quel punto, quando la palla si trovava sull'esterno, alzare la pressione, giocare sui duelli individuali in quella zona del campo dove, recuperandola, poi aveva tutto lo spazio alle spalle di Sergio Ramos da attaccare. È una partita che Tuchel quindi ha gestito sia sul fatto che il Real Madrid avesse la palla che quando il Real Madrid la perdesse. Quindi da questo punto di vista è del Chelsea la partita, ed è anche quello che è successo nella scorsa tra City e Paris Saint-Germain.
Sì, allora il Chelsea ha giocato entrambe le partite con un 5-2-3, cioè con tre difensori centrali, Christensen, Thiago Silva e Rudiger, in questa partita di ritorno. Francamente non ricordo l'andata, adesso ve la verifico al volo se erano gli stessi interpreti. Sì. E sulle fasce Azpilicueta, che sono quasi 10 anni che gioca nel Chelsea ormai, e sembra ancora un ragazzino, e Chilwell, che appunto era sulla stessa fascia di Vinicius Junior, ed era uno scontro diretto che, insomma, diciamo, non è convenuto molto a Vinicius. Ma Kanté e Jorginho, coppia di centrocampisti centrali con caratteristiche diverse e complementari. Partita stratosferica di Kanté, ma anche Jorginho, insomma, ha fatto il suo. Davanti, appunto, come ha detto Daniele, Mount, Werner e Havertz, messo un po' decentrato, però diciamo, per come attaccava il Chelsea, Havertz ha potuto fare quei movimenti che ha affinato in questi ultimi anni, a partire dall'ultima stagione a Leverkusen, ma anche come viene utilizzato spesso da Tuchel, cioè di punta, di vera punta, cioè la sua profondità, il suo attacco verso l'area sono di prima qualità. E allora c'è ad esempio il gol annullato a Timo Werner, credo fosse intorno al 27esimo minuto di gioco, che nasce proprio da una situazione che ha detto Daniele, cioè il 3 contro 3 che il Real Madrid accettava, perché, insomma, come dire, all'andata hanno giocato in un modo, al ritorno hanno giocato nello stesso, quindi lo sapevano. Però una cosa che non hanno calcolato, su una palla persa riparte Chilwell molto velocemente alle spalle di Vinicius, che gli fa ciao ciao con la manina. Chilwell viene servito nello spazio, cross bellissimo rasoterra alle spalle di Thiago Silva, alle spalle di Sergio Ramos e Militao e Nacho, e arriva come un treno Werner, però leggermente in fuorigioco, quindi gol annullato. Però già da lì si era visto, come dire, che qualcosa scricchiolava.
Sì, di fatto ogni perdita del Real Madrid era una transizione offensiva bilanciata del Chelsea, perché andavano in quattro da una fascia all'altra e correvano, che erano le tre punte più N'Golo Kanté si staccava dal centrocampo, e ogni perdita del Real Madrid era un calvario per Sergio Ramos, che non avendo mobilità doveva indirizzare i propri compagni e al massimo fare soltanto tampone e muoversi in quel modo. Questa cosa ha in realtà determinato il fatto che aveva paura Real Madrid di perdere palla. Questo che significa? Che quindi si abbassa cross quando deve uscire il pallone, si abbassa Casemiro. L'uscita non è in realtà a 3 più 2 esterni, diventa di fatto a 5, ma a 5 perché ci sono anche i due centrocampisti che vengono in mezzo.
Sì, sì, spesso Casemiro si metteva proprio sulla linea di Sergio Ramos. E quindi, vabbè, te lo chiedo un po' a bruciapelo, perché Zidane, cioè nel senso, cosa pensava potesse essere il vantaggio di questo 5 3-2? E possiamo dire che è stato forse, anche se noi analizziamo la questione tattica, però poi parliamo anche delle interpretazioni dei giocatori, e in questo caso, anche se appunto le individualità magari erano più pesanti dalla parte del Real Madrid, hanno fatto tutti una grandissima partita nel Chelsea, e quindi non è che è per sottovalutare le individualità del Chelsea, però si può dire che in questo caso ha pesato più di ogni altra cosa la scelta proprio del modulo di Zidane?
Sì, secondo me ne esce male Zidane da questa doppia sfida, perché all'andata puoi sbagliare l'interpretazione, e però dopodiché ti correggi, capisci dove è andata male, e la questione non era offensiva, non è che era andata male perché Vinicius e Benzema non avessero creato tante occasioni da gol. La questione era il fatto che se metti Benzema e Hazard, poi devi gestire tutto quanto il resto allargando. La mia idea è che Zidane volesse avere un'uscita del pallone sicurissima, tranquillissima, contro la pressione. Aveva forse avuto più paura di quanto dovesse sulla pressione offensiva del Chelsea, che, come abbiamo detto, invece era indirizzata, non era così alta. E a quel punto si è trovato quindi con un centrale difensivo in più e un giocatore tra le linee offensive in meno di quello che serviva in questa partita, perché in questa partita serviva un giocatore tra le linee nella zona di rifinitura, che non c'è stata, tant'è vero che andava Modric spesso molto alto, che quindi significa che perdi completamente il centro del campo, e aveva un centrale difensivo in più perché di fatto avevi Ramos, Militao e Nacho Fernandez, facevano la stessa cosa, si muovevano più o meno in linea e il Chelsea semplicemente li guardava a scambiarsi il pallone.
Io invece, prima di passare alle prestazioni degli individui, volevo sottolineare una cosa. Tuchel, dai tempi di Mainz, ha cambiato spesso modulo, nel senso lo adattava a seconda delle partite, però alcuni principi sono rimasti uguali. Allora, anzitutto è vero che è una squadra abile in transizione, ma è una squadra abile anche col pallone ad attaccare posizionalmente. Il gol arriva in fase di attacco posizionale, c'è una palla verticale per Kanté data con i dettagli perfetti, cioè data sul piede di Kanté, Kanté la riceve con il corpo orientato nel modo giusto per saltare la prima pressione di Nacho, che arriva leggermente in ritardo, ma insomma appunto le scalate sono un po' complicate da improvvisare, e poi anticipa l'uscita di Casemiro con un tocco in avanti. Per me quella è la giocata che determina il gol, e tutto nasce dalla costruzione ragionata e paziente del Chelsea con i difensori con i piedi sulla linea del centrocampo. Ma c'è un aspetto delle squadre di Tuchel che è riconoscibilissimo in questo Chelsea, che è la simmetria dei moduli e il modo con cui fanno densità intorno alla palla quando la palla scala da una parte, però sono velocissimi, rapidissimi a scivolare dall'altra. Il Real Madrid ha fatto fatica, anche se ci è riuscito a volte, come ho sottolineato prima, a superare la pressione del Chelsea, perché serviva sempre una giocata, serviva sempre un'intuizione, a un certo punto un'altra occasione, ma nel primo tempo sempre la trova Real Madrid con un lancio lungo per Vinicius, che è l'unico modo che ha trovato Real Madrid dopo un altro possesso piuttosto lungo di alzare il proprio baricentro, perché sennò il Chelsea lo costringeva a gestire la palla all'altezza della metà campo, altrimenti veniva a mordergli i piedi. Perché c'è un'altra differenza sostanziale, secondo me, tra Chelsea e Real Madrid vista ieri. Da una parte una squadra come Real, che la fase difensiva, come dire, l'aveva preparata, nel senso non è che non hanno difeso, certo era fragile per le cose che abbiamo detto prima, però ci pensava e l'aggressività l'ha messa nel secondo tempo, anche con molti falli, anche alcuni brutti, però l'aggressività c'era. Però è una squadra che non è allenata per pressare, per togliere la palla, e dall'altra parte una squadra che non solo pressa, non solo occupa il campo, non solo ha i movimenti coordinati, ma che quando ti viene appunto sulle caviglie ti vuole togliere la palla e per ripartire. Quando scherma, quando copre i filtranti, lo fa per recuperare palla. C'è un'azione nel primo tempo, forse quella del... sì, è quella del gol annullato, credo, a Werner, che nasce da un recupero di Jorginho su un filtrante del tentato dalla difesa del Real Madrid.
Sì, sono due gli aspetti fondamentali su cui ha lavorato Tuchel in queste settimane, secondo me. Uno, che ha migliorato il Chelsea rispetto a quello di Lampard. Uno, hai detto bene, in realtà ha a che fare con la palla. Cioè, il Chelsea ha una ricerca continua del terzo uomo per risalire il campo e delle posizioni che scalano in modo tale da avere sempre, comunque, tre giocatori attorno al pallone. Non significa vicino alla palla, ma che sono in linea su chi ha il pallone. Quindi ha sempre tre scarichi da poter fare e hanno a che fare quindi con la disposizione in campo, lo schieramento, che è sempre non costante, ma è sempre bilanciato. Sanno sempre i compagni dove si trovano. Questo è un lavoro che va fatto quindi in allenamento, non è certo una cosa che ti inventi semplicemente mettendo Mount, Havertz e Werner davanti. E un'altra cosa, e finisco velocemente, ha a che fare con, sempre quando è il pallone, ma con le coperture preventive e la gestione del gegenpressing. Ovvero, tu hai la palla, sai dove la vai a perdere, perché tu sai dove ce l'hai, e scegli quando andare subito in pressione per riaprenderla, la riaggressione, e quando invece lasciare stare, perché vedi che il tuo compagno magari è troppo distante o è troppo vicino, quindi la lasci a lui. Il Chelsea non si scompone mai, non si disordina mai quando deve andare a recuperare palla dopo averla persa, e questo significa che la transizione difensiva è facilitata. Queste sono due delle cose che fa chi lavora con il gioco di posizione e che tu che l'hai innestato appena arrivato al Chelsea.
Sì, esatto, le distanze tra i giocatori si allenano, non sono una cosa naturale, anche se per alcuni giocatori è più naturale coprire più campo. E a tal proposito, diciamo, tra le interpretazioni della partita più rilevanti c'è quella di Kanté e Jorginho. Insomma, io ne parlerei insieme, perché sono erano in inferiorità anzitutto sul centrocampo, su uno dei centrocampi più forti al mondo, e sembravano in superiorità a volte.
Sì, sono d'accordo, Kanté sembrava ce ne fossero due in campo. Penso questa battuta, però è effettivamente vero, perché è un giocatore con un dispendio atletico, non penso ci sia paragone, forse Davids negli anni 90.
No. Guarda, sì, no, è un buon parallelo, e secondo me, tra l'altro, spesso si sottolinea questo, non si sottolinea quanto poi anche abile nelle scelte con la palla, però effettivamente poi quando guardi partite come quella di ieri è impossibile portare palla con Kanté a centrocampo, perché ti viene ti sposta, ti spinge fuori dal campo, e se non ti toglie la palla direttamente. Guarda, mi è venuto in mente Mount dopo la partita, ha stuzzicato Toni Kroos, che aveva detto prima della partita che non è che, guardando la lista degli 11 del Chelsea, nessuno gli toglieva il sonno. E Mount ha detto: beh, magari come squadra però te lo togliamo questo sonno. E mi è venuto in mente un'altra cosa che disse, non ricordo chi, dopo aver giocato per la prima volta con Lobanovsky, proprio contro l'Ucraina di Lobanovsky, forse la Dinamo Kiev, insomma, non mi ricordo, scusate, non è dato un po' impreciso, però disse, sembrava, a un certo punto ho dovuto contare i giocatori che c'erano in campo perché sembravano di più di 11.
Dico chi era Ragnik contro la Dinamo Kiev di Lobanovsky.
Molto bello. E questo, insomma, questa appunto, questa è la superiorità del Chelsea, dovuta anche a interpretazione individuale. Abbiamo sottolineato Jorginho e Kanté. Io in negativo ti sottolineo la prestazione di Eden Hazard, che secondo me anche qui è stata una scelta sbagliata di Zidane, invece più a livello proprio, diciamo, di individui di cui fidarsi, ecco. E tra l'altro appunto l'ha tolto solo a un minuto dalla fine, quindi anche qui ci ha messo tanto a cambiare idea, poi ha messo Mariano Diaz, prima ha tolto Vinicius Junior, insomma, secondo me Zidane ha scelto un pochino sulla base del carisma del giocatore piuttosto che sulla base di quello che gli dava poi effettivamente a livello tattico e tecnico. È vero che Vinicius lo toglie spessissimo a metà del secondo tempo ed è vero anche che è un giocatore che non mantiene un livello di concentrazione altissimo, però secondo me a un certo punto doveva aggiustare l'errore, perché i giocatori del Real Madrid arrivati negli ultimi 30 metri si toglievano la palla tra di loro dai piedi.
E soprattutto Hazard la toglieva a Benzema, che quando il tuo miglior giocatore si trova con un compagno di squadra che sta più o meno nella stessa zona, gli va a togliere le linee di passaggio, no, non va bene. Un nome faccio io, Courtois. Il portiere del Real Madrid ha di fatto salvato 3 gol che il Chelsea si sarà mangiato, il Chelsea, però è anche vero che le uscite che fa Courtois. E poi con il pallone, guarda che non era così semplice la partita di Courtois, perché doveva lanciare lungo cercando dei giocatori precisi, perché altrimenti la palla era sempre del Chelsea. E in una partita in cui ti stanno venendo addosso in tutti i modi, in cui ti sembra che ti possa segnare in qualsiasi momento, rimanere concentrato con la palla non era affatto semplice.
Sì, allora passiamo invece al gesto tecnico che ci ha fatto saltare sulla sedia. Tu quale hai scelto, Dani?
Io volevo dire di Courtois, che doveva lanciare bene. Al 78esimo minuto Courtois ha lanciato una palla, sembrava una palla a caso a centrocampo, si è visto invece che era diretta a Karim Benzema, che era venuto fino al centrocampo a prendersela, spalle alla porta, con Thiago Silva alle calcagne che gli teneva con un braccio diciamo il corpo, lo buttava giù. Benzema si è fermato, ha abbassato il baricentro, ha aspettato che la palla gli finisse esattamente sul piede. A quel punto, con un controllo orientato, si è girato e se n'è andato, lasciando a terra Thiago Silva a rotolare. Ha avanzato per una decina di metri, quando stava per tirare ha perso palla perché è uscito molto bene Jorginho in contrasto. Ma devo dire che quando ho visto quello stop di Benzema a spalle alla porta, mi sono alzato dal divano.
Sì, io invece ho scelto il colpo di testa di Timo Werner, perché era veramente difficile, complicato, lui ha fatto uno stacco imperioso per mettere dentro... No, scherzo. Io ne ho citati tanti di gesti tecnici, però ce n'è uno... vabbè, vanno sottolineate le parate di Mendy, che sono state decisive, sì, su Benzema. Non mi hanno fatto saltare sul divano, perché spesso i portieri fanno delle cose eccezionali che però... sono in realtà, non dico ordinaria amministrazione, però una cosa che un grande portiere ti fa sembrare normale e facile. Le due parate su Benzema sono meno facili di quello che sembrano, però lui le ha fatte sembrare normali. Mendy è una parte importante anche del motivo per cui il Chelsea adesso ha ottenuto questo, come dire, miglioramento con Tuchel. Cioè, non l'abbiamo detto, l'hanno detto un po' tutti, ma Tuchel ha vinto contro tutti gli allenatori principali in questa stagione,
non ha preso gol in 18 partite,
esatto, quindi Mendy è una componente importante. Però io ho scelto un tacco di Azpilicueta al 76esimo di gioco sulla fascia, che serve per combinare con Pulisic, che gli passa da dietro e poi scatta in profondità. Lui riceve palla con, credo, Nacho attaccato, e fa un tacco proprio smarcante per Pulisic. E lì io ci vedo non solo la differenza tra una squadra che sa marcare a uomo, che sa pressare, sa anche dove, come mettere il corpo per ostacolare l'avversario. Il Real Madrid non era preparato in questo, sono cose che evidentemente sono demandate alle capacità individuali, ma ci vedo soprattutto giocatore che fa parte di una squadra che si allena in questo modo, appunto con giocatori che sanno metterti il corpo per creare il duello individuale difficile, e che sanno anche sfuggirgli in maniera brillante. Francamente ha quanti anni ha Spiligueta? 30, è dell'89, quindi ce n'ha 32. A 32 anni, dopo quasi 10 al Chelsea, secondo me è anche un piccolo premio a un giocatore forse sottovalutato, insomma, da sempre. E quindi con questo noi penso che abbiamo finito. Forse dobbiamo fare un pronostico, abbiamo le domande, però non so, Dani, se vogliamo buttare lì un pronostico sulla finale. Sabato giocano in campionato Chelsea e Manchester City. Io spero che si nascondano a vicenda le carte.
Sono d'accordo, il rischio di vedere un'altra finale come Liverpool-Tottenham, in cui le partite erano già state giocate in stagione, le squadre si conoscevano benissimo e quindi hanno giocato una partita bloccatissima, cioè... Spero che giochino con la squadra primavera il più possibile per non vedere una finale bloccata, che sarebbe veramente l'inferno, perché abbiamo due tra i migliori allenatori al mondo, due tra le migliori squadre al mondo in questa stagione, e è veramente un peccato vederla bloccata.
Ma secondo me vedremo una partita molto intensa. Certo, quello che è bello della Champions League è anche lo scontro tra culture, tra squadre che appunto si affrontano raramente. Era una delle ragioni per cui non credevamo molto che potesse la Superlega diventare più interessante, e facendoli giocare in continuazione ovviamente era più affascinante un qualsiasi altro accoppiamento, PSG, Chelsea o Real City. E a tal proposito Antonello ci chiede: a posteriori quanto era squilibrato il tabellone che vedeva Bayern, PSG e City tutte da una parte?
Era squilibratissimo, trovo che fossero le tre squadre più forti di quest'anno.
Sì, sono abbastanza d'accordo, anche se in finale io non penso che il City se la porti da casa, perché il modo di giocare del Chelsea sarà ostico anche per una squadra diventata solida come il City.
Sì, sulla partita singola cioè il Chelsea è una di quelle squadre che non vorresti mai affrontare, un po' tipo il Borussia Dortmund di Klopp o anche di Tuchel a suo tempo.
No, poi vabbè, il City è secondo me al momento la squadra nettamente più forte d'Europa ed è una delle squadre più forti, cioè, Guardiola l'ha portata a una solidità che secondo me se vincerà questa Champions meriterà di essere ricordata, insomma, alla pari forse, insomma, più o meno come il Barcellona, poi magari non per gli stessi individui, però insomma una squadra l'ho trovato incredibilmente solida nella partita di ritorno con il Paris Saint-Germain. Alessandro dice: Vinicius a fare il terzino, se si può dire destro, sul lato di Chilwell è stata una delle chiavi del primo gol della gara. L'inedito ruolo del brasiliano, forse per non voler rinunciare né a lui né ad Hazard, è stata la mossa tattica sbagliata da Zidane. Ricordo che ha fatto giocare anche Valverde terzino. Sì, infatti poi dopo l'ha messo, però secondo me Zidane voleva addensare, creare densità sul lato sinistro, cosa che hanno fatto, e magari provare a trovare Vinicius in isolamento sul lato destro, cosa che invece hanno fatto meno bene. Ogni tanto sì, ha funzionato per tenere palla, per alzare un po' il baricentro, però ecco, secondo me sono state tutte mosse un po' prudenti, anche quella di Hazard, però mosse che tendevano a voler controllare la partita sperando poi che la vincessero gli individui, e non è andata così.
Sì, sono assolutamente d'accordo, aveva paura della pressione del Chelsea, si è capito sia all'andata che al ritorno. E Sebastiano chiede se sta per nascere una nuova febbre della difesa a 3, oppure il vecchio adagio che le grandi squadre giocano a 4 continuerà ad andare avanti. Questa te la passo a te, Daniele, perché secondo me non è una... cioè la risposta è abbastanza semplice.
No, guarda, non so se risponderò come tu pensi che sia giusto rispondere a questo punto, però una squadra a 3 ha vinto, una squadra a 3 ha perso, quindi che significa? Non l'ho detto prima, Tuchel ha giocato spesso, cioè anzi il modulo base di Tuchel era 4-1-4-1, quindi non si può dire, dipende dagli interpreti, dipende dagli avversari, dipende dal tipo di partita che vuoi fare. Per me questo Chelsea gioca a 3, però nel senso non... quando difendono in 11, quindi non e attaccano pure, attaccano in 11, quindi non so bene.
Sì, la risposta era questa. In sostanza non c'è una superiorità morale della difesa a 4 o facilità con la difesa a 3. Guarda, all'interno della partita stessa le squadre che giocano teoricamente a 4 abbassano il centrocampista con la famosa uscita alla Volpiano, salita alla Volpiano, e a quel punto quindi stanno a 3. E alcune squadre a 3 hanno il centrale, come ad esempio il Barcellona di Koeman, che era quando De Jong gioca centrale a 3, sale fino a centrocampo, e quindi che fanno? Difendono a quel punto a 4. È una distinzione che non ha veramente più senso.
No, poi soprattutto, leggo anche Marco, dice, quindi è smentita la massima per cui in Europa non si vince la difesa a 3. Ragazzi, queste cose sono tutte, letteralmente tutte false. Cioè, non c'è nessuna regola di questo tipo, vale. Ma non è che lo dico io, lo dice la storia. Cioè, vincono squadre, hanno vinto squadre di tutti i tipi, reattive, propositive, brillanti, col possesso, col 70% del possesso, col 15% del possesso, con un attaccante solo contro tutti, con 15 attaccanti. Cioè, in tutti i modi si vince, in tutti i modi si perde. Basta veramente queste cose. Cioè, impariamo a riconoscerle come parte di un modo vecchio di interpretare il calcio. Ernesto dice: tu che l'è bravo a scegliere il carro forte tecnicamente come allenatore, non mi piace per niente. Vabbè, quindi il suo giudizio si riflette sulla domanda. Domanda seria: vero che Tuchel è stato scelto per far ambientare Werner e Havertz? Chiede Ernesto. Che ne so?
Dovremmo chiedere a Abramovic, lo sa soltanto lui. Mi sembra che però la carriera di Tuchel ha dimostrato che è in grado di giocare con qualsiasi materiale a disposizione, perché l'ha fatto nel Mainz con una squadra che doveva retrocedere e l'ha portata a metà classifica, l'ha fatto nel Borussia Dortmund.
In Europa l'ha portata.
Esatto, l'ha fatto con il Borussia Dortmund, che era una squadra che doveva essere a fine ciclo dopo Klopp, e invece l'ha portata a giocarsela contro il Bayern Monaco di Guardiola per il titolo fino alla fine, e l'ha fatto adesso con il Paris Saint-Germain, che ha portato in finale di Champions League il Paris Saint-Germain, che sembra facile, ma come avete visto con un pochettino non è così facile. Quindi mi sembra che tu prendi tu che l'è perché che sai che il lavoro di Tuchel ti permette di essere sempre competitivo.
Sì, vero che Werner è, che Werner Herzog, che Werner e Havertz hanno, come dire, stanno, però c'è anche una questione di tempo di adattamento. Poi Werner per me gioca, può anche, cioè non gioca ogni tanto con Tuchel, non è proprio, non so te che ne pensi, molti ci chiedono bluff o fenomeno, quindi.
Beh, guarda, rispondo dopo, volevo aggiungere un'ultima cosa. Che vuol dire che tecnicamente non piace Tuchel? Nel senso, qual è Tuchel? Chi è? Quello super offensivo del Borussia Dortmund? Quello del controllo del Paris Saint-Germain? Quello del pressing e della gestione del Chelsea? Mi sembra semplicemente un allenatore che sa fare quello che deve fare un allenatore, con il materiale a disposizione e mette in campo la miglior squadra possibile.
No, poi non capisco in che senso può non piacere un allenatore di questo livello, insomma, nel senso.
Rispondiamo su Werner. In realtà la questione di Werner è molto semplice. Se sbaglia i gol che ha sbagliato all'andata è una questione, se mette i gol che ha sbagliato all'andata è un'altra questione, perché il lavoro che fa Werner senza palla è indiscutibile. Cioè è un giocatore che dà l'anima in campo con i movimenti anche per i compagni, che non è sempre così semplice da fare. Ci sono grandi attaccanti del passato che si muovevano per se stessi e non per i compagni.
A tal proposito, Carlo chiede: vedete anche voi un fortissimo parallelismo tra Timo Werner e Fernando Torres? Aspetta, lo leggo questo perché da una. Entrambi arrivano come fenomeni, si rivelano bluff. Ah, quindi lui non tecnico, ma per la maggior parte della stagione, ma alla fine riescono comunque a marchiare il cammino europeo della squadra. Dal momento che la storia si ripete sempre due volte, temo una finale farsesca che i Blues vinceranno a rigori, sculando malissimo come nel 2012. No, a me, quando tu hai fatto il paragone, Carlo, con Torres, io ho pensato all'intensità, alle corse, perché effettivamente lui ha un ritmo e una potenza nei passi, nella corsa, che però essendo più piccolo e compatto è più veloce di Torres. Poi per me la tecnica di Torres
non c'è paragone,
del Torres, diciamo il Nino, l'uragano, non ce l'ha, però sì, quel tipo di giocatore lì. Però appunto, come ha detto Daniele, Torres poi era un trascinatore, prendeva palla, i movimenti erano per se stessi, erano per se stesso, erano per crearsi da solo le occasioni. Werner fa dei tagli intelligenti, sposta sempre qualcosa. Ecco, un'altra cosa di cui non abbiamo parlato: Zidane ha messo la difesa a tre per poi magari andare anche a uomo sui tre giocatori del Chelsea, ma quelli si muovono in continuazione. Werner l'ha fatta a Mattia, a Sergio Ramos coi tagli. Sergio Ramos non poteva lasciare troppo la posizione, se no rimaneva un buco di 30 metri. Insomma, è un giocatore complicato da un punto di vista tattico, e questa cosa ce l'hai pure quando i gol li sbaglia. Poi è ovvio che, insomma, quei palloni da due metri ci si aspetta che li metti dentro se arrivi a giocare in finale di Champions. E vediamo un po', Francesco ci chiede che ne pensate di Mendy, abbiamo risposto. Un altro Francesco ci chiede: nel calcio si parla sempre di cicli, per quanto sia comunque d'accordo con Guardiola e affini che gli schemi siano più numeri telefonici, Tuchel ha riportato in auge il WM, quindi il ciclo intendeva ciclo tattico. Super pronto a prendermi una righellata. No, non se ho detto una stronzata. No, cioè, diciamo, le cose che vanno a cicli sono un po' i principi tattici. In questo caso mi sembra che Tuchel rappresenti come l'ultima evoluzione di Guardiola, come l'ultima evoluzione di Klopp, il calcio di questi anni, che fa del pressing, del gegenpressing, quindi del recupero alto del pallone, ma anche della gestione del possesso e dell'attacco posizionale, entrambe le cose insieme nella stessa squadra, una cosa, insomma, una caratteristica fondante, cioè forse la più, perché il Real Madrid per esempio invece non riusciva a recuperare palla in alto, no? Aveva solo una cosa.
Michela chiede se perciò secondo voi questo calcio senza punte del Manchester City e del Chelsea è il più vincente ad oggi. Dico così perché secondo me con Pulisic al posto di Werner il Chelsea era molto più concreto e anche bello da vedere. Poi dice la famosa citazione, spesso anche a sproposito, il nostro centravanti è lo spazio, cheat.
No, poi fa un'altra domanda a Michela, quindi attacchiamoci pure questa. Il Real Madrid ieri è stato a tratti imbarazzante in quanto a qualità, soprattutto per quanto riguarda la precisione nei passaggi. Secondo voi non è l'ora di una rifondazione alla Casablanca? Alcuni dei senatori sembrano cotti e Benzema semina nel deserto. Probabilmente questa rifondazione non sarà possibile perché parecchi dei pesi che hanno non sono vendibili a causa degli importanti contratti. Ci apprestiamo perciò a vedere nei prossimi anni un ridimensionamento del Real Madrid. Sulla prima cosa, cioè il Chelsea c'aveva almeno due vere punte in campo, che sono Havertz e Werner, perché appunto poi Mount si muoveva in modo un po' diverso, ma Havertz giocava come un vero attaccante esterno, cioè solo appunto posizionato sull'esterno. Werner è il prototipo secondo me del vero centravanti, tutto moderno, ovviamente, però insomma il suo gioco è tutto nei tagli negli ultimi metri. E a tempo stesso è vero che il Chelsea attacca con lo spazio, perché manipola le posizioni avversarie, attacca nei buchi, gioca alle spalle, quindi anche questo secondo me è un po', bisogna stare attenti a non diventare troppo manicheisti, insomma, bianco o nero.
Sì, non abbiamo parlato del Manchester City perché l'ha fatto soprattutto nella seconda partita, questo 4-4-2 in cui i due davanti sono due falsi 9, De Bruyne e Bernardo Silva, e sta facendo un po' impressione questa cosa, ovvero il fatto che gioca di fatto con due mezzali come punte, e richiama forse la sua evoluzione con il Barcellona quando aveva Fabregas e Messi davanti contemporaneamente, e questo effettivamente sta avendo dei pro evidenti, ovvero il City gestisce l'altezza del possesso, perde palla praticamente quando decide lui e può scegliere di far arrivare i giocatori in area invece che già starci, e quindi per le difese avversarie è quasi impossibile leggersi. Ma anche dei difetti che adesso li dirà Daniele.
No, preferisco non tenermeli per la finale. No, andiamo avanti Dani, perché ci sono almeno altre due domande a cui dobbiamo rispondere. La prima, a parte non abbiamo risposto a Michela quando chiede, e non è l'unica, se questo Real Madrid è arrivato un po' alla corda. Ovviamente ci sono tutte ragioni extra campo che riguardano anche le ragioni per cui Florentino Perez voleva fare la Superlega, che insomma sarebbe complicato analizzare adesso in pochi secondi o anche minuti. Calcisticamente a me non è sembrata una squadra a fine ciclo. Sergio Ramos rientra all'infortunio, bisogna vedere quanto recupera della propria mobilità e della propria esplosività, anche se ieri secondo me non ha giocato malissimo. Sì, non stava bene, però a un certo punto Havertz prova a saltarlo, gli si allunga la palla bruciante nello spazio, lui legge bene, lo chiude in angolo con esperienza. Modric e Kroos per me hanno gestito bene la palla, non sono d'accordo sul fatto che è stato imbarazzante per i passaggi, penso che il Chelsea abbia chiuso benissimo gli spazi e accorciato benissimo le distanze, e però sì, è chiaro che il Real deve, se vuole giocare così deve prendere giocatori tipo Neymar, insomma giocatori che la fase offensiva te la svoltano totalmente.
Sai chi ci stava bene in questo Real Madrid? Eden Hazard. No, a parte gli scherzi, in Spagna oggi si parla di questo, ovvero il Real Madrid ha speso 140 milioni, forse anche di più, non si saprà mai, per Eden Hazard due estati fa, e il fatto che non sia quell'Hazard ha cambiato tutto quanto il progetto di Zidane, perché la stessa squadra con l'Hazard del Chelsea è completamente diversa, perché a quel punto si trova con Benzema, Hazard e Vinicius davanti, che sono un tridente perfettamente compatibile, e si trova poi con un centro del campo che a quel punto non deve necessariamente essere così bloccato come quello attuale. Tutta una serie di cose che non sono successe, perché quello che si è ritrovato è stato spendere tutti questi soldi che non ha quindi potuto utilizzare per altri giocatori, per un giocatore che non c'è.
Poi c'è ultime due cose. La prima, ti lascio rispondere a te, chiedono: vi aspettate un dominio tale del Chelsea nel doppio confronto?
No,
neanche io sinceramente, ma devo dire, adesso a posteriori possiamo dire sì che c'è stato un dominio, però anche se guardate la prima mezz'ora bene della partita di ritorno, non è che il Real non ha giocato, è mancato qualcosa che magari quegli stessi individui Del Real la trovano in un'altra partita, magari Benzema quel tiro sul secondo palo lo alza e va sotto l'incrocio e parliamo di un'altra partita. Tatticamente il Chelsea era più in forma, era più brillante, anche da un punto di vista atletico, però ripeto, per me il Real non è che non abbia giocato, cioè ha giocato, è stata una partita di alto livello e che non è che è scontato che il Chelsea, non è che se la rigiocano 150 volte il Real Madrid ormai il Real Madrid è così inferiore al Chelsea.
Sì, mi ricorda un po' lo scontro tra Real Madrid e Ajax di 2 anni fa, in cui l'Ajax superò il turno facilmente, lo possiamo dire adesso, dopo, superò distruggendo il Real Madrid al Bernabéu, lo possiamo dire adesso. Sul momento avresti detto che è uno scontro molto più equilibrato. Anche quel Real Madrid sembrava finito, anche quel Real Madrid sembrava una squadra stanca, completamente andata, invece poi ha vinto la Liga e adesso si trova comunque in semifinale di Champions League, che non è poco.
Sì, forse vince un'altra liga. Poi ci chiedono di Kanté, più di una persona. Dov'è? Eccolo qua. Francesco dice: Kanté ha già superato Makelele oppure non possono essere paragonati? Ma per me, vabbè, superato o non superato, non esiste risposta. Però prima dicevamo, ne parlavo con Emanuele Atturo che è di là nell'altra stanza, e dice: certo, se Kanté dovesse vincere la Champions League, il suo palmarès inizia a essere importantino, no? Perché c'è un mondiale, una Champions League, insomma, quest'estate si gioca un europeo da protagonista di una delle favorite. Il Leicester, giustamente la Premier League con il Leicester è venuto a ricordarci Emanuele. Ed è vero che un luogo comune è paragonarlo a Makelele perché si dice occupa tanto campo. Per me, vabbè, sono ovviamente giocatori diversi. Il dinamismo, se vuoi, ce l'hanno in comune, però l'intelligenza di Kanté tattica non si può arrivare a dire come alcuni dicono. Però guardate che Makelele poi Kanté anche con i piedi, trequartista. No, quello secondo me non è un giocatore creativo, diciamo. Però in una squadra come il Chelsea, che gli spazi te li crea, li allena, le distanze le allena. E lui sa dove sono i compagni, può permettersi giocate come quella sul gol che è decisiva, che è una giocata controllo orientato, passaggio di prima, in velocità muovendosi nello spazio, saltando da solo 2 giocatori. Quelle cose lì, secondo me, Makelele, se vi andate a rivedere le partite, non le faceva, era un altro tipo di giocatore con la palla tra i piedi. Kanté è chiaramente un giocatore nato per questo calcio qui.
Sì, devo dire che personalmente trovo che questo doppio scontro di Kanté sia il migliore della sua carriera. Non penso abbia mai fatto 2 partite così ravvicinate a questo livello, in cui ha dominato completamente il centro del campo, sia da parte del Chelsea, cioè il Chelsea si affidava a lui pure quando aveva la palla, che nei confronti del Real Madrid che avevano paura a ricevere vicino a lui, perché sai che se ricevi a 2 metri lui ti viene comunque vicino alla caviglia. E no, Makelele non ha mai fatto una cosa del genere. Io però sono un grandissimo ammiratore di Makelele con il pallone. Trovo che la capacità di gestire la palla di Makelele non ce la
Però
ricordiamo.
totalmente, diciamo, in questo senso assomiglia quasi più a Jorginho, non so
Sì,
come dire.
era quasi un regista vecchio stampo da quel punto di vista. Invece Kanté è un giocatore di campo, deve avere molto campo da mangiarsi anche con il pallone. Sì, effettivamente se dovesse vincere la Champions League dovrebbe cambiare anche la nostra visione di Makelele, non più di Makelele, scusate, di Kanté, non più, ma guarda, c'è anche Kanté, quanto è forte Kanté, ma proprio l'idea che Kanté ha cambiato.
Le sue squadre, sì, c'è pure l'europeo, ti ricordo, perché se dovesse vincere Champions League, Premier League, europeo e mondiale, insomma, poi diventa difficile fare i confronti con altri giocatori in questo stesso periodo storico. E detto questo, Dani, io ti saluto, ci sentiamo per la finale. Lo vuoi dire quindi che è sta V, Varan, che è?
No, no, forse dopo la finale se vince la squadra che tifo.
E qual è?
No, no, non lo dico.
Va bene, ciao.
Ciao.